perché lui adesso si sta mettendo la casacca da calciatore per Diego Armando. E niente, mi raccomando,
meglio di no, perché come se fosse per calciatore mi si spezza un ginocchio, mi viene un infarto. Comunque,
quello che vi dico a questo punto cercate in questi 7 giorni che ci separano di essere anche voi a vostro modo delle voci contro la guerra, delle voci a favore.
Moglio Maglia ha già spiegato come farlo,
Ciao.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.
Animal Voice, curiosità sul mondo animale, sull'ambiente e sulla mente umana. Tutti i martedì dalle 17 alle 18 con Michela Ciandra Giamboni su RadioCittaperta.it.
Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura e informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
Bottega del Forno, il martedì alle 14 su RadioCittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
Tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Un saluto a tutti e a tutti, Diego Armando, il calcio è una malattia. Certo Marco, io devo spostare o la trasmissione prima o questa dopo, perché è veramente incredibile, perché ascolta la diretta, sentire prima, no, una voce tutta compresa, no, non è vero, oggi era particolare perché c'era la prima puntata di questo ciclo di podcast Voci contro la guerra con ospite Monio Vaglia, che è stata bella, interessante. Invitiamo chi ci segue su radiocittaperta.it di andarsi a riprendere il podcast. Adesso però cambia un po' tutto, anche perché devo essere conciliato, dobbiamo fare pace, abbiamo litigato io e te, sì, sulla nostra redazione virtuale, facciamo, sì, pace?
Facciamo pace, però prima vorrei chiarire questo aspetto. Quindi stavi dicendo che dopo la voce corposa
e adesso si entra più sul
arrivano
cazzeggio.
Due imbecilli.
Ma no, Marco, ma perché devi sempre, no, vedi, questo è il motivo per cui hai litigato con me senza dirti con te,
è la lesa maestà.
No, perché cambiano i temi, si parla di calcio, a meno che non arrivi un missile russo che
uno
vada
scud.
Uno di quelli nuovi che hanno fatto loro, e finisca per esempio su San Siro, quando all'89esimo l'Inter sta vincendo 2-0
col Bayern,
e quindi la porta della semifinale è aperta, a parte le battute.
Dobbiamo fare pace.
Facciamo pace?
A malincuore,
abbiamo fatto pace, possiamo parlare della tua grande soddisfazione, perché
diciamo, ma senza neanche una basetta,
ma che c'è, ecco la basetta, eccola, tiè.
Ma no,
senti, allora raccontaci un po', voglio dire, l'Inter ha vinto a Monaco 2-1. Io mi ricordo un Inter che vidi vincente a Monaco di Baviera
2-0
con una
galoppata di Nicola Berti,
esattamente, quello, lo ricordo perfettamente, però al ritorno vinse
3-1, ci buttarono, io ero a Milano,
quindi iniziamo a dire che
Augenthaler, Wegman e Grahammer, di noi Serena,
diciamo, iniziamo a dire, allora, che non va bene questa cosa qua, no, questa anticipazione,
questo ricordo non porta bene. La partita di ieri è stata una partita, l'altro ieri è stata una partita storica, è proprio il concetto di un termine abusato di resilienza, cioè te stai dietro, ti organizzi, loro pressano,
il calcio che piace a te,
sì, poi fai gol, credi di portarla a casa, nei minuti finali ti pareggiano, quindi grande delusione, e poi tu gli fai un contropiede da manuale dove tutto torna secondo le leggi del calcio divine. E Frattesi, quello che doveva andare via, quello che era offeso, bistrattato,
sofferente,
il reietto,
sofferente per il lutto che ha avuto,
sofferente per la povera nonna, che però in quel momento lo bacia e lo tocca sul capolino, e lui mette lo zampone, perché gol di stinco, perché lì la devi solo incontrare la palla, perché Carlos Augusto ha fatto una cosa che neanche Cafu dei tempi d'oro
e dici bene Carlos Augusto, perché i due esterni,
le due riserve,
allora noi sappiamo che il gioco di Simone Inzaghi diciamo
conta molto,
sui due, tutta fascia destra e sinistra, i due quinti come si dice adesso, no?
Che quest'anno sono a tutti gli effetti Di Marco e Dumfries, con mio grande scorno, perché insomma io sono sempre stato un pro Darmian, però quest'anno Dumfries ha dimostrato di essere più applicato, meno smemorato, e certamente in certe partite è stato, ahimè, devo ammetterlo, l'elemento decisivo. Quindi la sua mancanza, ripeto, ahimè, perché io non l'ho mai rimpianto, che secondo me è un podista tolto all'Atletica, però la sua mancanza si stava facendo sentire, però questi due sulla fascia hanno fatto quello che dovevano fare.
Quindi iniziamo a fare una battuta, diciamo. Questa partita era molto presentata a livello così di macchiettismo mediatico come la maledizione del demone scimmia Simone Inzaghi, che stava decimando il Bayern Monaco, sì, soprattutto. In realtà però anche l'Inter si è presentato senza due,
ne hanno parlato pochi, però anche l'Inter aveva delle defezioni nei ruoli nevralgici per il gioco della squadra, e comunque ti posso dire che il Bayern, nonostante fosse decimato, chiamato, ha fatto una super partita. Bayer era una signora squadra.
Vabbè, cioè, questo si sa anche perché.
No, insomma, però insomma, sai, trovi una squadra decimata, magari non tornano certi automatismi. Il Bayern ci ha messo sotto forte. L'Inter, però, ha mostrato finalmente una mentalità europea.
È questo quello che. Di cui tanto si parla, no? La mentalità europea, però sostanzialmente anche qui sarebbe bello, poi quando tornerà Piero in forma il nostro Piero, ne parleremo con lui, di quale mentalità europea si parla, perché la mentalità europea che ha mostrato l'Inter in questa partita è una mentalità europea molto italiana,
sì, belli, certo,
belli tosti
difesa
dietro,
attenta e grandi ripartenze, però è anche quella che ti permette di fare un possesso, per il primo tempo c'è 52-48 per noi, cioè io non ricordo a memoria tante squadre che in una delle piazze più complicate d'Europa tengono un 52% di possesso palla. Poi il possesso palla può essere anche sterile, per l'amor di Dio, però intanto il fatto che tu non la butti sempre lunga, il classico calcio un po' alla Viva il Parroco, no? Che l'Inter ha fatto per anni. Io sono cresciuto, io ho 57 anni. Io,
ammazza, sei vecchio.
Sì, ma un Inter così io non l'ho mai vista. Cioè io ho sempre visto un calcio molto più sparagnino, palla lunga, speriamo di avere qualcuno che la stoppa e vediamo.
Vabbè, diciamo che tutta che l'Inter di Inzaghi un po' è questa, però Marco, nel senso, io l'Inter sparagnino la vedo da
Per imporre questo calcio in Europa, visto che l'Europa, come dite sempre voi, è uno step superiore, molto alto, uno scalino che si fa fatica a saltare, io vedo una squadra che in questo momento è prima in campionato, in Europa si difende ed è in semifinale di Coppa Italia, cioè il famoso spauracchio del triplete, io non lo vedo tanto come una minaccia, ma quanto un'opportunità.
È morto Leo Bennacher. Di Leo Bennacher,
certo, allenatore del Real Madrid è stato.
La verità, Marco, quindi rispetto a per Leo Bennacher, grande allenatore olandese, sì, calcio totale, cioè tornando al discorso che stai facendo, io in realtà sto perdendo un pochino quel lo metto un po' in discussione il parametro per cui c'è un modo di giocare in Europa senza il quale tu non riesci a, perché secondo me la verità è che il modo per vincere in Europa è quello di presentarsi con dei giocatori forti. Okay. Nel senso, perché io voglio dire, ne ho viste anche di squadre giocare non per forza col possesso l'80% o col gegenpressing di Klopp, no? Ottenere ottimi risultati. Vabbè, non ti cito il Real Madrid di Carletto Ancelotti perché sarebbe troppo facile. Però, ad esempio, anche l'Inter gioca un calcio molto aggressivo, molto intenso, ma che non è un calcio alla Guardiola e né alla Klopp, è una declinazione che nasce proprio da una visione, no, di una difesa ben strutturata che lascia giocare poco gli avversari, molto veloce la squadra nella ripartenza, con adesso un po' di meno perché Lautaro e Thuram sono una accoppiata molto particolare.
Non è Lukaku,
però è difficile da gestire per gli avversari questo.
Sì, sì, no, ma capito che vuoi dire. Allora, partiamo dal presupposto che è quello che dico sempre io, l'Italia insegna, vince chi piglia pochi gol, quindi questo è un punto di partenza, trapattoniano quanto vuoi, però è un dato di fatto, cioè te devi essere ordinato dietro. Il Barcellona di ieri, allora io ho visto Barcellona-Borussia Dortmund ieri, perché tu sai che io non amo il calcio europeo né tantomeno quello delle nazionali, però ieri mi sono seduto per guardare Barcellona-Dortmund perché ho detto, sia mai che in semifinale passiamo e li troviamo. Nel quarto, no, il quarto lo passiamo, tutto da verificare, io mi trovo il Barcellona. Il Barcellona è una squadra che davanti fa paura, è ingiocabile, però dietro ti lascia un sacco di spazio. Il Borussia Dortmund non ha approfittato, ma l'Inter, come ha detto giustamente Boban, con quegli spazi l'Inter fa 3 gol. Quindi io, se dovessi andare in semifinale, mi sento di potermela giocare, non ti dico mi sento tranquillo, però mi sento che questi ci faranno una testa come un pallone, però se fanno 3 cappelle dietro potrebbero essere 3 gol.
Sì, il Barcellona devo dire che dietro
è permeabile,
è molto permeabile, infatti mi stupisce un pochino il fatto che stia così, diciamo, perché sostanzialmente il Barcellona è una squadra molto giovane con un totem che è Lewandowski in attacco, ma circondato da ragazzini.
C'è quel ragazzino, un fenomeno.
Lo so, quello sì, quello fa spavento, sì. Quello sembra Messi alla sua età, onestamente.
Fa le cose che faceva Messi.
Sì. Su questo la famosa cantera del Barcellona è una è una tassa da questo punto di vista.
Tra l'altro ho visto anche il servizio prima della gara, Guida Mizzoni l'ha presentato e si è emozionata pure lei, ma effettivamente ci siamo emozionati tutti. Lui viene da un quartieraccio, ora non mi ricordo il nome, però codice postale 304, e lui esulta con 304 quando fa gol. Adesso lo fanno tutti, ci sono ragazzini in piazza, cioè sta creando proprio un movimento, è pieno di ragazzini lì che vengono tirati fuori un po' come a Napoli, no? Se giocano a pallone meglio, così almeno non fanno altro. E lui sta diventando un po' il faro, no? La luce. 304, bellissimo.
Non la sapevo solo il 304. Dando un'occhiata un pochino, poi ne parliamo.
Oggi la Lazio non ha toccato palla, ho visto gli highlights.
Stavo vedendo, ho visto adesso che ha perso 2-0.
Dagli highlights è una partita imbarazzante. Imbarazzante.
È complicato giocare su quel campo, ricordiamoci che il tiro di 6-0.
Mi pare sintetico, però, vero?
Sintetico e freddissimo.
Perché oggi nevicava, però l'hanno spalato. Io ho visto gli highlights, ci sono state, non so, 10 azioni di loro e una della Lazio. Mandas ha fatto i miracoli, poteva finire 4-0. Problema grosso,
Beh, problema grosso, amico mio, adesso o fanno il partito da ritorno o. La Lazio si ferma ai quarti. Purtroppo, ecco, un'altra cosa interessante del cosiddetto calcio europeo è che delle squadre che un tempo a noi, alle italiane, avrebbero fatto.
Bodø/Glimt, l'Inter ci ha giocato negli anni 70, nel 78, vinse 5-1 in Norvegia e tipo 4-0 a Milano. Cioè, il Bodø/Glimt negli anni 70 era una di quelle squadre materasso che quando le trovavi sapevi già che era il turno dopo.
E ci facevi giocare magari pure qualche buona riserva,
sì, per giocare dei ragazzini.
Vedremo quando alla fine la Fiorentina sta vincendo in conference.
Sì, lo segnava Ranieri.
La Fiorentina potrebbe andare avanti. Vediamo un attimo in generale. Domanda è una cosa che non so. Tu sai già che se passi becchi il Barcellona o devono sorteggiare?
No, passo becco il Barcellona.
Ah, c'è già il tabellone.
Sì, con prima partita a Barcellona e seconda a Milano.
Ok, e l'altra dovrebbe essere PSG Arsenal. Anche se Piero Capponi ci direbbe.
Visto come è nato il 3-0, ti posso dire che è tutto in gioco. Perché parliamoci, il 3-0 è figlio di due colpi da biliardo e.
Sì, due punizioni.
Cioè, non stiamo parlando di un massacro
incredibile.
Non stiamo parlando di Barcellona Dortmund.
Però 3-0 è tanto da recuperare.
3-0 è tanta roba, però le remontadas a Madrid non sono così rare.
Cioè, tu devi fare 3 gol e poi andare su pentaglia, è tosta anche perché là comunque è una buona squadra, ma oggettivamente,
sì,
a parte
sì.
Tutto. E mi pare che sia l'unica inglese.
Beh, c'è la Aston Villa, vabbè, che però è un piede fuori. Anche se ieri non mi è dispiaciuto, io un po' l'ho visto.
Che finale ti potresti adesso da questa parte del tabello, una semifinale PSG Arsenal, però mi piacerebbe immaginarmela una semifinale.
Ma io spero di andare in finale io, però probabilmente la finale più concreta è PSG Barcellona.
Con Luis Enrique che incontra una grande occasione, il grande passato.
Sì.
Ma comunque, allora facciamo una cosa, mandiamo un brano.
Bravo, un brano.
Un brano,
e poi chi chiamiamo? La nostra terza colonna, Simone?
La terza colonna,
quello che resta.
Capito? Si stanno sfoltendo qua gli unici due che restano in piedi come.
Poi alla fine ci sfideremo a singolare tensione.
Poi vediamo quando andare a finire i prognostici, è vero?
Sì, lo so, ma mi sa, io nutro sfiducia.
In te stesso?
In quello che ho detto.
Non lo so, io onestamente
mi ricordo un Parma Inter 2, un Roma Juventus 1, quindi sono già due belle toppe.
Vabbè, musica, poi torniamo.
Musica.
Now hear the angels sing, a new king born today. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. In Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born.
Senti che bella canzoncina natalizia che ti ho messo. Ti piace?
È Natale.
Anche se è Pasqua, però ovviamente l'ho scelta a caso. A me è partita. Senti,
certo,
che bella, senti che bella. Albert Hammond, vabbè, non ci interessa. Abbiamo Simone al telefono, ciao.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Abbiamo
ciao,
fatto Alessio, pace Marco. Io, Marco.
Ma è... si litiga facilmente ultimamente qua.
Ma no, lui sta in pace, c'ha la discesa aperta verso la finale di Champions, del frasso il triplete, che ti incazzi, ma che te frega, stai tranquillo.
Hai capito?
Goditi la vita.
È un brutto periodo con guerre, dazi, pandemie,
Inter che avanza in finale,
rischi nucleari e altro, sono problemi.
Tu hai visto un po' di Champions League, hai avuto modo?
Ho visto un pezzo dell'Inter e gli eletti di tutte le altre partite.
E che impressione ne hai tratto? Vabbè che non ce ne frega niente, noi siamo concentrati sul nostro quarto posto.
Ma guarda, ho visto poco, per cui le mie impressioni non è che siano poi così. Io ho visto gli ultimi 25 minuti di Bayern-Inter, per cui... il mio giudizio sommario.
Hai visto tutto, però hai visto gli ultimi tre giorni?
Ho visto un Inter che era stanca, e il Bayern Monaco con tantissime defezioni. Sono entrati Müller e Kim che hanno letteralmente stravolto la partita, hanno pareggiato e c'era l'impressione che l'Inter potesse crollare. Secondo me il Bayern Monaco si è un po' suicidato. Ripeto, da quello che ho visto, ha provato a vincerla e si è fatto infinocchiare nel più classico dei contropiedi, dove ha segnato Frattesi, che è un giocatore che se gioca dall'inizio non rende quasi mai, se entra spacca le partite. Pur essendo un centrocampista mi ricorda Padovano alla Juventus, Massaro al Milan, quei giocatori che entrano e ti spaccano la partita. Per cui credo che il Bayern, viste tutte le assenze, visto l'aver riagguantato la partita e potersela rigiocare al ritorno magari con qualche giocatore in più, doveva accontentarsi del pareggio. E adesso per quanto il gol in trasferta non valga più come prima eccetera, un po' è stata compromessa, i quarti sono un po' stati compromessi, per cui vedo l'Inter molto più concentrata giustamente per la Champions e molto più in vantaggio per le semifinali, che dovrebbe incontrare il Barcellona, che ha battuto 4-0 mi pare il Borussia.
Sì, sì.
E sembra un risultato roboante, in realtà il Borussia mi sembra che abbia quasi 30 punti di distanza dal Bayern Monaco primo in Bundesliga. Devastante davanti il Barcellona, primo in campionato, 4 punti sopra il Real Madrid, però mi dà idea che sia molto perforabile il Barcellona.
L'ho detto io prima che tu entrassi in trasmissione, io ho detto che loro davanti sono ingiocabili, ma se lasciano gli spazi che hanno lasciato col Borussia, l'Inter gli fa 3 gol.
Questo è il rischio. È una squadra forte, insomma, è stata ricreato un progetto molto forte, molto
non si sa come, questi hanno più debiti della messa insieme, comunque.
Però è una squadra molto sicura di sé, mi sembra un po' Leverkusen dell'anno scorso. Deve stare attenta se dovesse incontrare, insomma, o Inter o Bayern Monaco, ovviamente. Vorranno offendere, ma dovranno stare molto attenti nel difendere. Poi l'altra, il Real Madrid, che poi ne ha presi 3 agli ultimi minuti, mi sembra un po' la fine di un periodo nel quale ad Ancelotti bisogna fare sicuramente una corona d'oro, un monumento, perché ha continuato a vincere in un periodo di rifondazione anche per il Real Madrid. Pur non avendo visto pochissime partite del Real quest'anno, ti posso dire che forse l'acquisto di Mbappé possa avere per assurdo un pochino minato alcuni equilibri che Ancelotti aveva sapientemente trovato precedentemente, perché comunque dimostra un'involuzione rispetto all'anno passato. In campionato è a 4 punti dal Barcellona, che insomma rimangono, mi sembra lì 6 partite alla fine, sono tanti 4 punti a questo punto, e in Champions ha annaspato sin dall'inizio, si è qualificato, ma insomma il 3-0 con l'Arsenal, per quanto sia una squadra molto forte, è difficilmente ribaltabile. Mai dire mai con Ancelotti e con Real, però
anche se io su qua apposta la mente sono d'accordo con Marco, l'Arsenal ha fatto dei tre gol, due con due punizioni di Declan Rice, che se ci ritrova 500 volte di fila non la fa la doppietta su punizione, voglio dire, quindi c'è stata anche un po' di sfortuna. Sono d'accordo con te, perché io ho qualche partita l'ho vista quest'anno del Real Madrid, è impressionante come Vinicius e Mbappé facciano gli stessi movimenti partendo dalla stessa zona di campo, sono proprio due cloni, cioè è complicato poi metterli insieme. Un po' quello che succedeva alla Juve, ti ricordi, con Chiesa e Cristiano Ronaldo insieme, o Cristiano Ronaldo che voleva ovviamente averci tutto quello spazio a sua disposizione.
Sì, c'era anche Dybala che creava parecchi squilibri con Ronaldo, Chiesa.
No, per dire, cioè, diciamo, forse non è io per me fu un po' folle quella campagna acquisti lì che fece la Juve con, no, però mi sembra un pochino che l'acquisto di Mbappé sia stato più un acquisto mediatico che un acquisto, oppure non si aspettavano che Vinicius esplodesse così, perché io piuttosto che Mbappé avrei preso un centravanti, avrei preso Harry Kane, non lo so, dico, no, per dire, Real Madrid c'ha due che si spostano a sinistra, il povero Rodrigo che va tutto a destra, Bellingham da quando c'è Mbappé non si inserisce più come finto 9 e sta un po' in difficoltà, non so.
Ma infatti ne parlavamo l'anno scorso su come avrebbe giocato con Mbappé, noi ipotizzavamo Vinicius punta centrale, in realtà si è creata un po' di anarchia, qualche equilibrio è sicuramente saltato.
Invece i movimenti che fa Lewandowski, ragazzi, c'è una roba, l'ha detto anche Capello, fa dei movimenti perfetti.
Ah beh, a 62 anni quanti ne ha, ha imparato a giocare,
però è inserito in un contesto dove nessuno replica i suoi movimenti, cioè no, li fa lui e lui piglia la palla e segna.
Certo, infatti voglio vedere, con Piero dicevamo, no, che si parla in Spagna del fatto che l'anno prossimo, essendo comunque molto avanti con gli anni Lewandowski, un'idea sarebbe quella di sostituirlo con Vlahovic. Io, cioè, visto che a me il Barcellona non è mai stato molto simpatico, lo auguro Vlahovic al Barcellona, così se ne libera la Juve e la povera THC, oltre che la squadra di Marco Bosco, perché veramente io gli voglio bene, però insomma, ecco, non è facile trovare quel tipo di attaccante capace di fare quel tipo di gioco che permette a tutti quei ragazzini demoniaci del Barcellona poi di fare l'inferno, no? Perché un po' funziona in quel modo, non lo so. Io sono incuriosito invece dal Paris Saint-Germain, a cui quest'anno veramente non davo una lira, nel senso, non l'ho mai considerato una squadra, diciamo, di quelle veramente candidate, nonostante le rose fantasmagoriche, però quest'anno sembra che invece, avendo dato via dei giocatori più che aver ripresi, abbia creato una squadra equilibrata. Sto cercando un po' la rosa, dove sta? Questa? No, dov'è? Mamma mia quanto è lunga, oh. Voglio vedere, perché io manco lo so bene quanti giocatori, voi conoscete un po' la rosa del Paris Saint Germain? Tu, Simone, cioè, onestamente, eccolo qua. Vabbè, Donnarumma, Hakimi, Kimpembe,
Kvaratskhelia,
Fabian Ruiz, Gonzalo Ramos,
hanno Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Mendes, la squadra
Dembélé,
è forte.
Gonzalo Ramos, Dembélé,
che quando ha voglia di giocare è un'ira di Dio,
impressionante. Nuno Mendes, Barcola che è molto forte, Zaire Emery che è forte, no, vabbè, dai, una bella squadra.
Beh, anche il PSG si è qualificato faticosamente.
Per il rotto della cuffia, sì.
L'Aston Villa è una squadra difficilissima, però non era tra gli spauracchi.
È un underdog, certo.
Per cui secondo me lo misureremo nel ritorno e nell'eventuale semifinale per il Saint Germain. Mi sembra una squadra anche lì con diversi problemi.
Comunque, diciamo che per il momento si può dire che l'odore che si annusa è di un PSG Arsenal e Barcellona Inter. Dai, perché adesso tu fatti gratta di fare gli scongiuri.
Sembrerebbe. Se non ci suicidiamo al ritorno.
Se voi foste Inzaghi, lo chiedo prima a Simone e poi a Marco, che fareste? Tutti, cioè, pullman davanti alla porta o giocarsela?
Ma con chi?
Col Bayern al ritorno.
No, che pullman davanti alla stessa. No, loro attaccheranno, ma l'Inter deve essere pronta a imporre il suo gioco. Stiamo giocando a Milano, cioè non ci metteranno sotto.
Tu che dici, come te la giocheresti tu?
Ma io credo che Inzaghi nell'Inter abbia trovato un equilibrio diverso da quello che lo ha promosso allenatore da top. Nella Lazio faceva gioco, azzardava, eccetera. Nell'Inter lo vedo molto più amministratore, con una squadra che ha i suoi principali protagonisti che si stanno avvicinando un po' a un'età avanzata, no? Çalhanoğlu, Mkhitaryan, eccetera.
Loro per due in particolare, dai.
Loro due in particolare, perché l'Inter gira principalmente su questi, Lautaro, e quest'anno, anzi l'anno scorso, su Thuram, e poi gli altri sono bravissimi comprimari. Lo vedo quindi equilibrato nei giudizi. Non mi piace come gestisce la squadra nell'arco della partita, le sostituzioni, eccetera. Però lo vedo un allenatore equilibrato, per cui farà una partita attenta, non attendista, ma attenta, pronto a ripartire. Ma ripeto, secondo me farà una bella partita anche al ritorno l'Inter.
Marco, e quanto la paga l'Inter in campionato il fatto di giustamente di coltivare questo sogno della Champions? Perché a questo punto, se c'hai un piede, mezzo piede nei quarti, non è che non ci puoi pensare. Però c'è un campionato.
Ma
che
per ora i passaggi quelli più stretti sono andati tutti bene,
sì,
perché
è vero,
tutte le volte che l'Inter ha rallentato in strettoia ha rallentato anche il Napoli, quindi questo probabilmente un pochino più di consapevolezza e di fiducia ha ingenerato anche nello spogliatoio per quanto riguarda il campionato. Ora sai, la partita di Parma, lì probabilmente lì Inzaghi ha considerato chiusa o quantomeno semi archiviata la pratica e ha tolto quella che è poi l'ossatura centrale. L'Inter può fare anche turnover, ma non può rinunciare contemporaneamente a delle pedine troppo importanti nel centrocampo, no? Non mi puoi togliere Çalhanoğlu con la squadra che non riparte più, ci vuole un equilibratore e Çalhanoğlu non lo puoi togliere, quindi quello è stato un errore, probabilmente un errore dovuto al fatto che lui pensasse già alla partita col Bayern. E come gestirà il seguito? Se passiamo il turno col Bayern, l'importante è recuperare gli infortunati. In campionato possono bastare le seconde linee, sempre se c'è qualche puntello che non si può togliere. Se li toglie tutti diventa un problema giocare anche contro il Monza.
Passiamo un attimo a parlare un po' del campionato, concentriamoci un po' sulla classifica di campionato, vai, come argomento. Poi uno quando è inebriato dai mercoledì di Champions, di Coppa, dice allora non mi ho accorto ad esempio che l'Atalanta ha perso le ultime tre partite.
Sì.
Tu l'hai vista Atalanta? Hai avuto modo di vedere la Simone recentemente?
L'Atalanta è in crollo verticale, fino appunto a 3-4 partite fa era considerata l'antagonista principale per lo scudetto. Dopo le dichiarazioni, le ennesime dichiarazioni di Gasperini, è certo il suo addio a fine stagione, sembra sia saltata quell'alchimia, no, che c'era nel mondo Atalanta, sembra ci siano dei problemi, degli infortunati, e sembra che la squadra non gli stia più dietro, anche perché anche prima non l'Atalanta, insomma, si era un po' risollevata con la vittoria contro la Juve di Motta, ma anche prima aveva fatto diversi pareggi, per cui credo si sia arrestata. Il Napoli molto lentamente vincerà lo scudetto, anche perché se l'Inter rallenta, il Napoli rallenta ancora di più dietro e le altre hanno alzato il freno a mano. Scusate, no.
Ci siamo guardati io e Alessio così con gli occhi di fuoco.
No, diciamo, sei contento del Conte, ma io penso.
Io per niente.
Ho capito.
E dietro c'è una lotta, ci sono sei squadre in sei punti: Atalanta 58, Bologna 57, Juve 56, Lazio 55, Roma 53 e Fiorentina 52.
Il Milan è un po' fuori da sto
gioco. Il Milan 48
Milan,
punti.
Saldamente nono.
Saldamente nono. E se andate a vedere le ultime partite, ad eccezione dell'ultimo turno, quindi dal prossimo turno alla penultima di campionato, ogni giornata ci saranno almeno due scontri diretti, perché ovviamente avendo tutte queste squadre, certo, raggruppate, Il prossimo turno c'è il derby Roma, Lazio-Roma, Atalanta-Bologna, poi Bologna-Inter, Milan-Atalanta, Inter-Roma, il turno successivo Bologna-Juve, Roma-Fiorentina, Lazio-Juve.
Che campionato meraviglioso.
Ci saranno tanti ribaltoni. Ho letto un articolo che considerava, ovviamente prendiamolo così alla leggera, la somma dei punti delle rivali di ogni squadra in lotta per la Champions, e quindi sommati davano quindi un coefficiente aggiudicando quindi ad ogni squadra una difficoltà diversa per raggiungere la Champions, che sia terzo o quarto posto, e risultavano Atalanta e Juventus come con le squadre con un calendario più semplice, molto più semplice rispetto a tutte le altre. Non lo so, parlo della Juve, ha due trasferte difficili a Bologna e a Roma con la Lazio, le altre sono abbastanza semplici, ce n'è una in più in casa tra l'altro. Non lo so, la differenza la faranno per l'Inter gli impegni in Coppa, per la Fiorentina forse, insomma, la Lazio sembra aver perso 2-0 oggi, non so se riuscirà a passare, però non lo so. Io vedo un pochino l'Atalanta e Juventus in vantaggio sul emigrato, pure in vantaggio sulle altre della Champions.
Io vedo la Juventus in grande fiducia.
Pare che Tudor abbia toccato i tasti giusti, anche se veramente, io ti giuro.
Sì, perché Motta aveva rotto il pianoforte.
Sì, no, Motta è incredibile. Cioè, Motta sembra che abbia fatto quasi apposta, cioè nel senso faceva cose incredibili. Adesso io l'ho difeso veramente per tanto tempo, anche perché speravo un pochino in un'emancipazione, non tanto di gioco, quanto proprio di approccio, di mentalità della società. Però veramente Motta, mi viene da dire, e mi dispiace anche un po', che fosse stata una scelta sbagliata.
Motta è riuscito, l'ho già detto e lo ripeto, per quanto io lo abbia difeso fino alla penultima puntata, io ho difeso un'idea, non un personaggio che non mi sta neanche troppo simpatico, ma è riuscito, al di là delle dichiarazioni, al di là di schierare tutti i giocatori in un ruolo diverso dal proprio. E Tudor ha dimostrato che, al di là dell'entusiasmo, della juventinità che incarna, eccetera, ma questo trova il tempo, no? Perché allora il juventino alleno la Juve e la Juve vince, non è questo. Però come Ranieri alla Roma ha dato un po' di serenità, un sorriso non altezzoso e di sfida come quello di Motta quando si presentava sempre con quel ghigno, e ha messo il giocatore al posto giusto. Yıldız deve giocare vicino alla porta, in mezzo al campo, perché è lì che fa la differenza. Non deve giocare alla sinistra o centrocampista di esterno sinistro. Nico Gonzalez deve giocare a destra, perché ha sempre giocato a destra, non deve giocare a sinistra. Questi terzini inventati, Savona non può giocare in questo momento, c'è di meglio. Thuram in panchina, che è il miglior giocatore, il migliore in questa stagione della Juventus, in panchina. Quindi semplicemente ha messo un po' di ordine, al di là che punta tutto su Vlahovic, evidentemente per rivalutarlo, poi sarà venduto a fine stagione, no, sicuramente.
Non si sta rivalutando molto,
No, assolutamente, però ha rimesso un pochino più di ordine. È l'unico sacrificato, l'unico per il quale mi dispiace, con Sesau, che è stato con Thuram il giocatore che ha sempre fatto la differenza quest'anno. Sembra però non trovare posto in questo momento nello scacchiere di Tudor, anche perché la partita con Genoa e Roma non erano due partite scontate. Il Genoa non è facile da incontrare adesso, e non è facile andare a Roma e metterli in difficoltà e costringere Ranieri a chiudere col 5-4-1, Roma che ha vinto 7 partite di fila in campionato. Quindi ha dato una dimostrazione di gioco, di imposizione, ha trasmesso comunque un senso di potenza, per quanto non abbia fatto nulla di trascendentale, e di ottimismo, per cui poi l'organico della Juve, adesso sono tornati qualche giocatore che era fuori, per cui credo sia un organico di tutto rispetto almeno per il quarto posto.
Allora io vi dico, aspetta un attimo di pazienza, un brano e poi ci vediamo i prognostici e ne facciamo quelli nuovi, va bene?
Rimanete. Vai.
Rimanete. Tanto questa canzone,
ma basetta,
vi piace? Ecco, ti è, vi piace a voi? Vi è piaciuta?
L'hai
sentita? vabbè, che noiosi che siete. Allora, vediamo intanto come è andata, no?
Genoa,
allora. Udinese, come è finita?
1-0,
quindi Marco ha toppato.
Ma come?
Avevi X, avevi detto.
Accidenti.
Alessio ha indovinato e Simone ha indovinato.
No.
Poi
accidenti.
Monza, Como
1-3, 2.
Marco ha indovinato, Alessio ha sbagliato,
vedi?
Simone ha indovinato.
Vedi?
Parma-Inter
2-2.
Abbiamo toppato tutte e tre. Milan-Fiorentina
2-2.
Marco ha toppato.
No.
Sì. Simone ha toppato. Alessio ha indovinato. Lecce-Verona.
Lecce-Venezia.
Lecce-Venezia.
1-1. X.
Lecce Venezia X, Marco ci ha preso, vedi? Alessio ha sbagliato,
vedi?
Simone ci ha preso,
vedi?
Empoli Cagliari
X 0-0.
Toppato tutte e tre. 1, 2 e 3. No. Torino Verona
1-1.
Marco sbaglia,
no.
Alessio indovina, Simone indovina.
No.
Atalanta Lazio
0-1.
Non ci ha preso nessuno. Non abbiamo dato fiducia alla Lazio, male. Roma Juventus
1-1.
Marco sbaglia, Alessio indovina, Simone sbaglia. Bologna-Napoli
1-1.
Sbagliato tutte e tre. E quindi
hai vinto te.
Marco
ha vinto te.
Un misero 2. Alessio, no, abbiamo pareggiato, Simone.
No, Marco ci offre una serata.
Ma che
sei, 4-4?
4 a 4 per me, Simone. Sì, perché io ho indovinato Genoa Udinese, tutti e due abbiamo indovinato. Vabbè, da nuovo 4 a 4. Questo è quello che conta.
Pessimo.
Vabbè, vediamo il prossimo. Allora, dai,
sì, prognostici, dai, poi si chiude. Via. Prognostici. Allora,
aspetta, lo
domani.
Calipino, Marco.
Domani, ragazzi, subito. Simone, come la chiama? Canepino?
Calipino.
Calipino. Domani, Udinese, Milan.
Udinese, Milan. Marco.
1.
Alessio. Alessio dice X. Simone.
Lo volevo dire io, 1.
1. Poi.
Poi, per il prandiale di sabato, Venezia, Monza.
Madonna, che tristezza.
X.
X. Io dico 1. Simone.
1, se no il Genoa, se non vince il Venezia, vado in Serie B.
Vabbè.
Poi.
Inter Cagliari, 1.
Alessio dice 1. Simone.
1.
Vai.
Juventus Lecce, 1.
Io dico 1, Simone.
1.
Poi.
Atalanta Bologna.
Marco.
1.
Io dico 2, Simone.
1.
Poi.
Fiorentina Parma, X.
Ricordate che questo 2 dell'Atalanta Bologna è quello che fa vincere.
Sì.
Fiorentina Parma, se Marco X. Dice X, io dico 1, Simone.
1.
Poi.
Verona Genoa. 2.
Io dico X, Simone.
X.
Poi
Como Torino, 1.
Io dico 2.
X.
Poi.
E qui la vinco.
Lazio Roma, X.
X regalatissimo, secondo me.
Sì.
Vince la Roma.
E te adesso?
Io X, io dico X, assolutamente. 0-0, proprio, cioè, 0 ti importa, capito?
Napoli-Empoli, X, e il Napoli dice addio allo scudetto.
Ti piacerebbe? Sì. Dico 1, Simone?
1.
Poi? Finite, poi... se finì. Allora, vediamo chi vincerà. Certo che non vincere nulla, mettiamoci dei soldini su questo tavolo.
L'anno scorso, cioè, ha vinto Simone e ne abbiamo dato niente.
Dobbiamo offrirgli una cena.
Dovremmo.
Dovremmo, no, dobbiamo, dai, un po' di serietà. Poi voglio dire, tu c'è pure la barca, sei
la barba.
C'è la barba. Va bene, Simone, abbiamo detto quello che
siamo ai minuti di recupero dei quarti di Europa e Conference. Non so se
la Fiorentina vince sempre 1-0?
2-1 vince la Fiorentina.
Buono.
Betis vince 2-0. Il Djungarden perde in casa con la Pellegrina 1-0. E poco fa il Chelsea ha vinto 3-0. A casa delle Giovazzaia. In Europa la Lazio ha perso 2-0 col Bodo, che sta purgando a rotta di collo le romane.
Ho visto gli highlights, è stato un massacro.
Lione Manchester United 1-1, Ranger Athletic Club 0-0, Tottenham Eintracht 1-1. Sono partitone queste,
infatti portiamo... l'Europa League è una piccola Champions League, va detto. Comunque, va bene, Simone, grazie, ci sentiamo giovedì prossimo.
Buonanotte.
Un saluto a tutti, buona serata, ciao, fate
ciao,
bravi.
Ciao. Bene, quello che... vabbè, abbiamo detto tutto quanto che dovevamo dire. Tu sei stanco, sei stanchissimo. Sei stanchissimo, mi sono andato a dormire. E io, a me me lo dici, poi mi hanno mandato a fare... in trincea mi hanno mandato. Comunque, Diego Armando torna giovedì prossimo, per chi ci segue in diretta sempre alle 22 su cittaperta.it, per chi non ci segue in diretta ma ci ascolta i nostri bellissimi podcast senza descrizione, senza descrizione.
Figurati.
Non cercate descrizione, c'è scritto, qualcuno ce l'ha in realtà.
No, cioè il calcio è una malattia, fine.
Il calcio è una malattia. Ascoltate quello che abbiamo da dire, non c'è tanto, uno il podcast ascolta, non deve leggere niente. Torniamo la prossima settimana, ascoltateci in podcast, ascoltate radiocittaperta.it e, se posso permettermi, ascoltatevi questa serie che è iniziata oggi, Voci contro la guerra, perché il momento, insomma, lo richiede. Saluti.
Buonanotte.
Just another bloody Mary, Mary. radiocittaperta.it, la tua radio online.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.